Leggo il testo, Isaia 7, 1, 5, 11, 10, 15 e poi 9, 1, 5. Il Signore parlò ad Acaz e gli disse: chiedi un segno al Signore, al tuo giù nei luoghi sottoterra o nei luoghi eccelsi. Acaz rispose: non chiederò nulla, non tenterò il Signore. Isaia disse: ora ascoltate, o casa di Davide, è forse poca cosa per voi lo stancare gli uomini, che volete stancare anche il mio Dio? Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Egli mangerà panna e miele finché sappia rigettare il male e scegliere il bene. E dal capitolo 9... il popolo che camminava nelle tenebre vede una grande luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli elargisci una grande gioia. Esso si rallegra in tua presenza come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. Infatti, il giogo che gravava su di lui, il bastone che gli percuoteva il dorso, la verga di chi lo opprimeva, tu li spezzi, come nel giorno di Madian. Difatti, ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue, saranno dati alle fiamme, saranno divorati dal fuoco. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. Amen. Ecco, queste parole che abbiamo appena ascoltate del profeta Isaia, i cristiani le hanno riferite a Gesù. E fin dai primi secoli, nel giorno di Natale, nelle chiese si è letto proprio questo testo del profeta Isaia. Cioè i cristiani hanno detto: questa strana figura annunciata da Isaia è Gesù, è lui il figlio che ci è dato, il bambino che è nato, è lui il consigliere ammirabile, cioè qualcuno che ti consiglia, che ti offre una parola che però è mirabile, meravigliosa, perché è una parola che c'entra il tuo cuore, dice la verità della tua vita, non è chiacchiera. È lui il Dio potente, dove appunto la potenza non è quella che abbiamo in mente noi, la potenza della forza, della violenza. Dio è potente nell'amore. È lui il padre per sempre. I nostri legami, i nostri affetti sono limitati, a un certo punto finiscono perché moriamo, perché muore l'amore, mentre lui è un Dio che si prende cura non in maniera effimera, per sempre. È lui il principe della pace. Nel nostro mondo in guerra, violento, ecco, lui prova a dire: guardate che siamo esseri che desiderano la pace, che desiderano vivere quella vita buona che si esprime in relazioni non violente, in relazioni di accoglienza. Dunque, i cristiani, leggendo questo testo a Natale, è come se dicessero: finalmente, finalmente quella parola di Isaia che ci prometteva una presenza particolare, una presenza diversa, la presenza del nostro Dio, l'Emanuele, il Dio con noi, finalmente noi la riconosciamo in Gesù. Ma leggendo questo testo, io temo che sulle nostre labbra chi affluire questo finalmente, perché noi ci ritroviamo in un contesto totalmente diverso, perché noi ci guardiamo attorno e diciamo: ma dov'è questo principe della pace? Viviamo in un mondo che ci scarnifica, ci toglie tutte le speranze, o meglio, noi le abbiamo dilapidate queste speranze. Questo patrimonio delle civiltà, questa ricchezza dell'ebraismo e del cristianesimo, che ne abbiamo fatto dopo 2000 anni? Allora io penso che proprio perché facciamo fatica a ascoltare queste parole solenni di Isaia che identificano in un bambino il sogno di Dio, il regno di Dio, forse però possiamo fare attenzione all'inizio di questo testo. Lo riprendiamo velocemente. Cioè, qui c'è un re, un certo re che si chiamava Acaz, un re che sappiamo essere stato terribile, spietato, a cui il profeta si rivolge e gli dice: chiedi un segno. E lui, sentite che parola corretta, religiosamente corretta, gli dice: no, non chiederò nessun segno, non voglio tentare Dio, non voglio usare Dio perché faccia quello che voglio io, sia fatta la tua volontà, non la mia. Una risposta perfetta, diremmo noi. Eppure il profeta dice: c'è qualcosa che non va. Il profeta che legge i cuori sa che dietro questa risposta religiosamente corretta, l'avremmo detta anche noi magari, ci sta che cosa? Ci sta l'incredulità. Non credere che Dio possa operare dei segni in questa storia. Ma no, ma la storia, ma guardiamoci attorno. La storia è quello che è. Inutile avere delle illusioni. Quello che pensa il re non è quello che pensiamo anche noi oggi. Soprattutto le persone che hanno un po' di anni, che hanno vissuto magari una stagione della vita in cui sembrava a portata di mano cambiare il mondo. E adesso ci ritroviamo disillusi, disperati e arrabbiati con tutti, perché bisogna dare la colpa a qualcuno se la situazione non va bene. Noi viviamo in questo contesto che sembra proprio il contrario della gioia del Natale. Siamo come Acaz. Dio non può operare segni in questa storia. Meglio stare con i piedi per terra. La realtà è questa, punto. E cosa succede? Succede che Dio ci guarda in faccia e ci dice: va bene, tu non ci credi più. Non chiedi nessun segno. Ti arrendi allo stato di cose presenti. Lo porrò io un segno, lo porrò io, il segno di Gesù, che non è, capite, cambiamo il mondo, non è la bacchetta magica, perché ci guardiamo attorno, non possiamo far finta di niente. Però c'è questo segno luminoso, la vita di Gesù, che ha provato a vivere secondo il sogno di Dio, che ha provato ad abitare la terra in maniera differente da come la abitiamo noi. Questo è il segno che pone Dio nonostante la nostra chiusura, il nostro non credere più a niente. Noi viviamo il Natale non del finalmente, ma del tuttavia. Tuttavia Dio non si stanca di noi. Tuttavia, anche in una situazione in cui abbiamo perso la speranza, Dio dice: bene, io pongo questo segno. Allora io penso che fare memoria del Natale di Gesù vuol dire lasciare che Dio operi una crepa nel muro della nostra incredulità, della nostra disperazione, del nostro dire: ma sì, il mondo va di male in peggio, non c'è spazio per la speranza. Lasciare che sia Dio a porre un segno, anche se noi non siamo capaci, anche se noi siamo increduli. Lasciare che sia Lui a illuminare le nostre tenebre. E certo, e chiedere anche a noi stessi di non mettere questa luce sotto un secchio, di lasciare che risplenda le nostre realtà e questo mondo. Fare memoria della nascita di Gesù vuol dire credere che Dio può operare nonostante la nostra incredulità, nonostante la nostra disperazione. Signore, abbiamo solo Te, non abbandonarci. Amen.